ponga me Gesù, no, perché questa è la sua parola proprio, la parola dello Spirito Santo, e qua non si sbaglia mai. E le facciamo il commento, poi dopo diciamo anche il resto. Allora, oh, proprio sei cattivo, eh? È arrabbiato quell'altro, oggi è molto arrabbiato, si vede che c'è qualcosa di molto importante. La vita cristiana è una grande vigilia, è la prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. Guardate, è proprio adatto ai nostri tempi, vero? Perché ne vediamo di succede quello che succede nel mondo. E finché non tocchiamo il fondo, finché il Signore non dice basta, andiamo sempre peggiorando, non migliorando. L'Italia, voi lo sapete, il Signore ci ama proprio, noi qua in Italia ci ama. Intanto ci ha messo il Papa. Perché vi siete mai chiesti il perché? Lui è vissuto a Gerusalemme, in Israele. Non ha mai voluto andare fuori all'estero Gesù. Io sono venuto per le pecore perdute per la casa di Israele, ha detto. Niente da fare fuori. Ha fondato la chiesa là, gli apostoli erano tutti di quella regione, tutti di quella nazione, ma il Signore ha dato ordine a San Pietro e a San Paolo di arrivare a Roma. Certo, la Roma allora era la capitale dell'impero. Arrivare a Roma voleva dire farsi conoscere molto più presto che non a Gerusalemme. Certo, il motivo può darci che sia anche quello, ma poi Roma l'ha messa al centro proprio della cristianità, l'ha voluto lui centro della cristianità, tanto che quando il Papa, quello, era portato in Francia, non è vero, niente da fare, ha dovuto ritornare a Roma, ha mandato Santa Caterina da Siena a persuadere il Papa a ritornare a Roma, perché là, qua, adesso ci sarà la terza guerra mondiale, perché vedete che andiamo incontro per forza, vedete il segnale è la finanza, vedete la finanza come va, vedete il valore sempre del denaro che sempre si abbassa, manca il lavoro, cioè manca il guadagno, non solo in Italia, in tutto il mondo. L'Oriente è pieno di denari, ma non aiuta, anzi vuole ricavare ancora di più, vuole arricchirsi ancora di più, ecco perché verrà distrutto. Pensate che 2/3 dell'Asia saranno distrutti, ma distrutti, deserto, non rimangono neanche le case, niente rimane, 2/3, e tanto sapete 2/3, anche le repubbliche a sud della Russia, che poi sono tutte musulmane. Io dicevo, ma chissà perché vuole distruggere anche tutte queste repubbliche a sud della Russia. Invece mi sono interessata così, sono tutte musulmane. Non è che il cristianesimo non sia stato predicato in Cina, non sia stato predicato in India, non sia stato predicato in Thailandia, in tutte quelle... No, i nostri missionari sono arrivati, hanno predicato. C'erano anche delle grandi zone che erano diventate cristiane, specialmente in India. Adesso no. Il demonio è riuscito a distruggere tutto, a prevaricare, a far annientare, a ridurre ancora il paganesimo, ma il paganesimo più brutto che ci sia, perché è un paganesimo moderno, che usa anche i mezzi moderni, quindi molto, 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 molto. E dice, però, voi ben sapete, dice qua, che come un ladro di notte così verrà il giorno del Signore.
e si sta preparando, sapete, questo dono, questo giorno del Signore. Si sta preparando proprio. Noi sappiamo, per misericordia di Dio, che nella guerra mondiale che verrà l'Italia rimarrà fuori. Rimarrà fuori. Pagherà prima, perché dovremo pagare anche noi, perché non siamo distinti di santi. Ma abbiamo due cose che il Signore, per cui il Signore ci salverà. Abbiamo il Papa. A Roma abbiamo il Papa. Abbiamo il centro della cristianità. Guardate che sta combattendo il nostro Papa. Lo vedete quanto parlavano prima del Papa, prima che ci fosse questo e questo, cercano di eclissarlo in tutte le maniere. Cercano che non si parli di lui, cercano che non si sappia niente di lui, perché è veramente secondo il cuore di Dio. Non che non fosse anche l'altro, ma l'altro aveva la missione di far conoscere Gesù Cristo proprio fino ai confini della terra, ed è riuscito a farlo. Questo invece deve mettere la Chiesa a posto dal di dentro. Sapete quanti cardinali, quanti vescovi sono contro il Papa? Specialmente i tedeschi sono. Non lo accettano mica, sapete? Non lo accettano. Anche la stampa, l'osservatore che dovrebbe essere questo. Perché? Perché questo dice la verità. Questo cerca di riportare gli uomini di chiesa nella retta via, che sono tanti fuori. Perciò anche se voi vedete dei vescovi, dei cardinali o dei preti che sono fuori, va bene? Non scandalizzatevi. Pensate che su 12 c'era un Giuda, no? Fate la proporzione. Provate a fare la proporzione adesso. Su 12 vescovi uno c'è Giuda. Su 12 sacerdoti uno c'è Giuda. E ci sono anche adesso, non crediate che cambi la cosa. Il male c'è sempre. Anzi, in questo momento proprio il demonio sta facendo di tutto per rovinare. Perché sa di avere poco tempo, lo dice la Sacra Scrittura. Siccome sa di avere poco tempo e dopo sarà relegato, come dice l'Apocalisse qua, per mille anni, relegato per mille anni, si continuerà a tentare, ma non come adesso, adesso spadroneggia proprio il demonio, Voi datevi solo un'occhiata su questo. C'è il comandamento non fornicare, no? C'è il comandamento. L'unione sessuale è lecita solo dopo il sacramento del matrimonio. Ditemi cosa c'è adesso. Ditemi i giornali, ditemi la televisione, ditemi i divertimenti. Cosa c'è di opinione pubblica? C'è ancora qualcuno che si sposa senza aver avuto contatto sessuale? E la legge di Dio è quella, non cambia mica, sapete, non cambia mica, perché i tempi sono cambiati. No, la legge di Dio non cambia, è eterna. Guardiamo solo quel comandamento, senza dire tutti gli altri. Non rubare, provate a dire non rubare adesso. Cosa c'è? E si pagano, sapete, si pagano questi peccati. Li paga tutta la società, li paghiamo tutti. Certo, quelli che non sono in colpa hanno la coscienza tranquilla e va bene, sopporta più facilmente, però la corruzione è arrivata a un punto tale, di marciume proprio, che sembra che il demonio si spadroneggi veramente in tutto il mondo. E invece ritorneremo, sì, ma a che prezzo, ragazzi? A che prezzo? E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina. come le toglie una donna incinta e nessuno scamperà. Questo è stato scritto 2000 anni fa. La lettera da San Paolo ai Tessalonicesi. Ditemi se non è attuale. Perché la legge di Dio e la parola di Dio è sempre attuale. Non è secondo il tempo, non è secondo l'epoca. La morale è sempre quella, non cambia la morale. Quello che era peccato 2000 anni fa è peccato ancora adesso. Quello che dicevano i nostri vecchi, io sono vecchia, no? È per quello che mi ricordo bene voi anche, è valido ancora adesso. La morale non cambia, non cambia. Non si può dire, i tempi sono cambiati, non saranno cambiati i tempi, ma... E i giovani dicono così. Però la morale non cambia, la morale è sempre quella. Allora torno a leggere questo. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, dice. Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. Sì. E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le toglie una donna incinta, e nessuno scamperà. Sarà meglio che noi ci facciamo trovare tutti secondo la legge di Dio. Ma voi, fratelli, dice, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Ed è vero, voi che siete qua, siete tutti figli della luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Sì, bisogna che noi siamo svegli, sapete, anche se gli altri dormono e li fanno addormentare, perché il demonio è terribile per far addormentare la gente, per fargli dire cosa vuoi che sia, fanno tutti così, è logico, cambia anche la morale, cambia anche la morale di 50 anni fa non vale più, adesso non è più così, tutte queste parole, tutte, no care. La morale non cambia, la morale è sempre quella, il male è sempre male. Noi non siamo nelle tenebre, noi abbiamo la luce del Signore, e voi la luce la cercate, perché sennò non sareste qui seduti. Vedete che io non vi predico con le mie parole, perché le mie parole non valgono niente se non seguissi quello che dice il Signore qua. Pensate che questo è stato scritto 2000 anni fa, ma è attuale, di un'attualità impressionante. Voi infatti siete figli della luce e figli del giorno, dice. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri. Ditemi se non sembra scritta proprio per oggi, per il giorno d'oggi. Non dormiamo quindi dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Ecco, sapete cosa vuol dire sobri? Vuol dire non abbandonarsi al mangiare troppo, al bere troppo, al dormire troppo, al godere troppo, a tutte queste intemperanze. Sobri vuol dire quando avete di che mangiare, di che il posto per dormire, la casa per vivere, basta. Anche se avete due case, ma cosa fate di due case? Dormite in una e mangiate in un'altra? O siamo stati in una e l'altra in una? Quando abbiamo di quello necessario, basta. Il di più viene dal maligno. Il di più sono quelle ricchezze funeste. Che poi io mi domando e dico, a volte si vedono certe trasmissioni così, non mi ricordo più adesso io di particolari, sapete, sono vecchia, non me li ricordo. Ma un giorno dicevano che un'attrice non sa che numero di vestiti avesse di scarpe. È vero? Avete sentito che voi per televisione? Io ho detto, ma siamo matti. Ma se un paio di scarpe ai piedi, non può mica avere gli altri centinaia. Se ha un vestito addosso, cosa fa di tutti gli altri vestiti? Intanto è un oltraggio alla povertà. Quelli che non hanno davvero di che vestire, quelli che non hanno neanche da che vivere. Ma credete che il Signore non ce le chieda queste cose? Cosa fai del super? Cosa fai di tutti quei vestiti? Che neanche se ci mettessi ogni mezz'ora a cambiare vestito, ma che cosa fai? Che cosa cambi? Cambi te stesso, se anche se cambi vestito, sei sempre la stessa persona, uomo o donna che sia. È assurdo, è assurdo. Voi tutti siete figli della luce, figli del giorno. Noi non siamo della notte e delle tenebre, noi no, grazie a Dio, né voi, né io, né tutti quelli che siamo qua dentro, no, grazie a Dio. Siamo del giorno, non delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Ricordatevi, non abbiamo di che mangiare, di che vestire, un tetto. Ma se andiamo bene, cosa dobbiamo cercare? Quelli che dormono, infatti, dormono di notte, e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte. Noi invece che siamo del giorno, ecco la differenza, noi non siamo figli delle tenebre, noi siamo figli della luce. Dio è luce, ci ha illuminato l'intelligenza, ci ha dato il modo di capire, di conoscere, noi siamo figli del giorno. Dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità. È un poema, sapete. È una corazza quella che dobbiamo indossare proprio. Perché siamo talmente tentati. Viviamo in un mondo così corrotto. Il padrone di questo mondo in questo momento si direbbe che è proprio Satana. E i suoi satelliti. E allora ci vuole una corazza. Non basta neanche avere un vestito decente, una corazza, la corazza della fede e della carità. Eh sì, prima di tutto dobbiamo credere. Sì, noi a volte ridevamo così, c'era un detto così, credo in Dio Padre Onnipotente, gli uomini poco e le donne niente, si diceva ridendo. Dobbiamo credere in Dio Padre Onnipotente, davvero. E uomini e donne e tutto quel mondo, non crediamo. Non crediamo. Non crediamo. La nostra salvezza è Gesù. È venuto, si è incarnato. Figlio di Dio, nella beatitudine eterna, ha lasciato la beatitudine eterna, si è fatto uomo. Ha sofferto quello che ha sofferto per salvarci. La nostra salvezza è Lui, sapete, non c'è nessun altro una salvezza. Non c'è. Ma per questo dobbiamo vivere della fede e della carità. Certo, la speranza è logico, perché se noi abbiamo fede abbiamo anche speranza, sì. Noi crediamo in Dio Padre Onnipotente, crediamo nella verità, crediamo nella legge di Dio. Crediamo in Gesù Cristo che si è fatto uomo per salvarci. Crediamo nell'intercessione di Maria Santissima. Sapete che è stata definita l'onnipotenza suplex in latino, che vuol dire è l'onnipotenza fatta preghiera. Perché lei non è Dio, la Madonna, però è madre di Dio. E Gesù non può dimenticarsi di essere suo figlio. E Dio Padre non può dimenticarsi di averla scelta come madre del suo figlio. E lo Spirito Santo non può dimenticarsi che se è nato Gesù è nato per opera dello Spirito Santo in lei, senza concorso di uomo, solo Dio. Capite? Sapeste il valore dell'intercessione di Maria Santissima in cielo? Ma tutte le grazie, dice, non c'è grazia che non passi per le sue mani. Tutte le nostre preghiere passano attraverso lei e vanno alla Trinità. E tutte le grazie che la Trinità vuol farci passano attraverso lei e vengono a noi. È proprio l'intermediaria tra il cielo e noi. Quindi siamo in buone mani, no? La nostra, questa con la corazza, dice la corazza. Sapete che la corazza era impenetrabile anche lei. Potevano lanciare i dadi allora, le frecce, ma la corazza li fermava. La corazza era una difesa fortissima della fede e della carità. La carità che è prima di tutto amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutto l'intelletto e con tutte le forze. Facciamo un piccolo esame di coscienza noi, che crediamo in Dio, sì, perché non sareste neanche qua sedute davanti se non credeste in Dio. Ma lo amo, Signore, davvero. Lo amo sopra tutto e sopra ogni cosa. Lo amo in tutti. Perché non c'è una creatura umana che non mi rappresenti Dio. L'anima è creata da Dio. Io non posso fare il discernimento. Questi sì li amo e questi no. Oh, ma dite, dobbiamo amare anche i momentali. Sì, tutti. L'anima che hanno, anche se loro non si danno conto di quello che fanno o seguono delle idee sbagliatissime, però l'anima è stata creata da Dio. Capite che l'anima è stata creata da Dio? Quindi io li devo amare, cioè non devo far loro del male e pregare perché si convertano, perché noi non sappiamo. Non sappiamo quando e come il Signore li possa convertire. Il Signore è onnipotente. Può darsi benissimo che anche quando verranno il disastro che verrà, le guerre che verranno, capiscano che dicano, oh mamma mia, credevamo proprio in quelli che non erano degni di fede. La carità è questa. Prima di tutto amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutto il nostro essere. Io devo amare Dio più di tutti, più del papà, più della mamma, più del marito, più della moglie, più dei figli, più di tutti. Prima devo amare Dio. E se amo Dio, in Dio amo tutti loro, molto di più di quelli che non credono in Dio, che cercano anche il loro interesse, che non pensano mica tanto all'amore del prossimo. Perché chi è che ci fa amare il prossimo? Ditemi se non è Dio. E amare il prossimo come noi stessi. Ma il prossimo a volte è proprio difficile, difficile. A volte non sono buoni, il prossimo non è buono, il prossimo non è... non si comporta bene, il prossimo ci ha fatto del male, eppure io lo devo amare lo stesso. Io lo devo amare lo stesso. L'unico che non devo amare, ma che devo odiare con tutte le mie forze, è Satana. Ah, quello sì. Quello odiatelo fin a me. Quello non è prossimo. Quello è un angelo che si è rovinato da solo, con la sua superbia. E ci odia. Ci odia di un odio che vorrebbe che tutti andassimo all'inferno con lui. Ma chi ce la fa fare andare all'inferno con lui? Io no, e non ci voglio andare, e neanche voi, eh? Beh, sì. Dice, vedi, dunque, corazza della fede e della carità. E avendo come elmo, sapete cos'è l'elmo? Quello che ci ripara la testa dalle frecce, dalle idee sbagliate, come elmo, la speranza della salvezza. Che è bello. Noi abbiamo la speranza della salvezza. Mi direte, ma perché non abbiamo la certezza? Guardate, la certezza l'avremo solo in paradiso. Qua dobbiamo avere tanta speranza. Ma chi ha la speranza forte combatte per questa speranza. Perché se voi avete il bene supremo e dite solo se io tengo duro qua, va bene, se sopporto, perché è inutile, guardate, ogni giorno ha la sua croce. Qui non siamo senza croce. Qui è un periodo di prova che abbiamo. Un periodo. E niente, sapete, confronto all'eternità. Perché pensate che quando moriremo abbiamo l'eternità davanti. Miliardi e miliardi di anni, poi ricomincia da capo. Questa è l'eternità. Noi adesso ci scegliamo un'eternità felice e un'eternità infelice, con le nostre mani. Perché il Signore ci ha creati liberi. Liberi. Sapete il dono della libertà, che dono tremendo che è? È un dono tremendo, è bellissimo. È quello che ci fa meditare o il paradiso oppure troppo l'inferno, ma siamo liberi. Il Signore ci ha voluto creare liberi. Difatti ci ha dato l'intelletto, un'intelligenza da capire, da valutare le cose, da dire, ma come faccio adesso? Cosa metto in ballo? Questo e questo e questo. Questo. C'è chi ha fede e chi non ce l'ha. Ma non è colpa del Signore, di quelli che non hanno la fede, la colpa è loro. Perché il Signore è arrivato a dire la verità a tutti. Ci ha creato con la verità insita nel cuore. Ci ha creato con la verità che noi siamo esseri immortali. Abbiamo avuto principio, non abbiamo fine. Lo dicevano anche i pagani, proprio sempre questo. Ci ha dato una visione morale delle cose. C'è il bene e il male. Tutti sanno che cos'è il bene e cos'è il male. Difatti quelli che vanno a rubare, quando vanno? Di notte? Che nessuno li veda? Se fosse lecito rubare lo farebbero anche di giorno. Ma... purtroppo ci sono anche quelli che rubano, visibilmente. Ma lo rubano, fanno talmente astutamente la cosa, che credono, si illudono di passare inosservati, invece non è vero. Sappiamo. Perché ci sono i ladri in guanti, vero? Si dice? Guanti, ma no. Al Signore guardate che no. Al Signore non possiamo nascondere nulla. Abbiate questa idea chiara e tonda in testa. Al Signore non si può nascondere nulla, neanche un pensiero. E i pensieri anche non buoni ne vengono tanti, ma dopo io li seleziono. Dico, beh, questi sono buoni, li accetto, questi no, non li voglio. Non è mica colpa nostra se ci vengono in mente. È colpa del demonio, è colpa della società, è colpa di tanti altri. Però sono io, sono libera di scegliere. Scelgo il bene e rigetto il male. Siamo tutti, tutti. Perché se uno non ha l'intelligenza da capire, non è neanche colpevole. È logico. Ma noi tutti qui siamo qua, siamo capaci di pensare, di capire queste cose. Ed è importantissimo, sapete, importantissimo. Perché ne va della nostra vita eterna. Ne va della nostra vita eterna. Prima di scegliere una cosa, prima di scegliere il male o il bene, pensate a questo. Io dovrò rendere conto a Dio e... ne risentirò per tutta l'eternità, ne risentirò. Dunque dice, quelli che dormono, infatti dormono di notte, e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte, lo torno a leggere. Noi invece che siamo del giorno dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo, che ci salva la testa, la speranza della salvezza. Perché Dio non ci ha destinati alla sua collera, proprio no, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, lui non ci ha destinati alla sua collera, non ci ha destinati all'inferno, non ci ha destinati a fare il male in questo mondo, no? Ma all'acquisto della salvezza. Chi è la salvezza? Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi. Guardate che ci ha amato a tal punto da dare la sua vita per noi. Noi ci amiamo fra di noi, abbiamo amato papà, la mamma, il marito, la moglie, i figli, ma non abbiamo dato la vita per loro, ma Gesù ha dato la vita per noi. È morto per noi per salvarci. E pensate quanto amore. Il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Sia che viviamo, sia che dormiamo. Perché noi la nostra vita è fatta un po' di vestigio e dormire. Abbiamo bisogno anche del dormire. Ma sia che facciamo l'uno e l'altro, non facciamo per Lui. Perché? Perché Lui è morto per noi per salvarci. Allora siamo dei grandi imbecilli se non lo facciamo, lo sapete. Siamo degli stupidi patentati. Abbiamo la salvezza a portata di mano e chi ce la fa fare a non usarla? Chi ce la fa fare a non prenderla e a non farla nostra? Perciò, confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri come già fate. Io lo dico davvero, se siete qua a ascoltare la parola di Dio vuol dire che lo fate già questo. E queste sono parole proprio per voi. Confortatevi a vicenda, confortiamoci a vicenda, edificandovi gli uni gli altri come già fate. Io sento, mi telefonano perché non posso ricevere persone dove sono, ma ricevo tante telefonate e poi quando vi vedo così vi dico sempre, ma sopportiamo, tanto abbiamo la felicità davanti, abbiamo Lui che ci aiuta, confortiamoci, il male è di passaggio, il male è di passaggio, ma se io non amo il Signore, se io non mi affido alla sua misericordia, se lo combatto invece che amarlo, se non osservo la sua legge che è legge di salvezza, allora mi preparo io l'inferno. E allora oltre che soffrire qua su questa terra, dovrò soffrire tutta l'eternità. Guardate che è tremenda l'eternità, sapete, non finisce mai. Pensate quei poveri diavoli che sono andati a finire l'inferno, gli uomini, le donne, che sono andati a finire all'inferno, sono diventati demoni anche loro. Ma sapete che non passa mai l'inferno? No, dura in eterno. Non è perché il demonio cerca di ingannare la gente. Se voi parlate con certi, dicono, no, l'inferno dopo finisce, il Signore perdona tutti. Non è vero niente. L'inferno è eterno, cari. L'inferno è eterno. Pensate a tutte le migliaia e milioni di persone che finiscono l'inferno. Voi mi direte, ma se non l'hanno conosciuto? No, non l'hanno conosciuto. Perché tutti nasciamo con la legge naturale e sappiamo quello che è bene e quello che è male. Il cristianesimo era diffuso anche nell'Asia. Lo conoscevano i cinesi, lo conoscevano gli indiani, lo conoscevano, l'hanno rifiutato. Ecco perché finiranno con l'essere annientati. Sapeste cosa è preparato per loro, ma se lo sono voluti loro. In Cina, quanti sono stati antimati in Cina? Quanti sono stati i sacerdoti missionari? In India, che era una parte dell'India, era cattolica proprio cristiana, avevano capito chi era, qual era la verità e chi era Cristo. L'hanno rigettato. Adesso c'è la legge, chi è, li uccidono quelli martiri a una nel paradiso, immaginatevi. Altri, e per tutta l'eternità, godranno quelli che ma quelli che uccidono. Guardate che siamo in un momento veramente tremendo, sapete? E qua l'Europa, invece che essere cristiana, invece che credere nel Signore, invece che pregare per ottenere salvezza propria e anche di tutti gli altri continenti, eccetera, che cosa ha dato? Me lo volete dire? C'è solo l'Italia che pone a posto. Solo. Ecco perché il Signore ci salverà. Abbiamo il Papa, prima di tutto abbiamo. E poi quello che ci salverà, sapete cos'è? La devozione alla Madonna. Oh, non c'è una nazione che abbia tanta devozione alla Madonna come l'Italia. Io ho girato abbastanza, al nord, al sud, ma non c'è neanche un paesetto il più significante che non abbia almeno un'edicola qualcosa alla Madonna qua in Italia. Non parliamo delle grandi chiese, delle grandi cattedrali, ma anche i piccoli paesi. Guardate che qui, voi a Seregno, no? Dappertutto, io vivo adesso a Busto Arsizio, che bella chiesa la Madonna. La più bella che ci sia è anche la Madonna. È quello che ci salva, sapete che è quello che ci salva? Questa è la devozione a Maria. E poi il grande privilegio che ha avuto, ha voluto il Signore, di avere qui il Papa. Perché è un mistero, sapete. Gesù non ha mai voluto andare fuori della Palestina. È nato a Betlemme, è vissuto a Nazareth, ha predicato a nord e sud della Palestina. Non ha mai voluto uscire dalla Palestina perché non era volere del Padre, ha detto. Però la sua chiesa l'ha voluta fondata a Roma. A Roma abbiamo il successore di Pietro, abbiamo l'unico uomo che non può sbagliare in fatto di fede e di morale, il Papa. È una verità di fede, sapete, è stato proprio dichiarato in un concilio. Il Papa è infallibile in fatto di fede e di morale, può sbagliare, non lo so io, di scienze, può sbagliare di tutto quello, può sbagliare, può parlare male anche l'italiano, può parlare tutto, non importa, ma in fatto di fede e di morale è infallibile. E una delle prove più eclatanti, sapete chi è? Il Papa Borgia. L'avevano eletto perché allora era, la società era quella che era. I Borgia sappiamo che cosa non abbiano fatto e che cosa hanno fatto. L'hanno eletto solo per interesse dei soldi, sempre soldi, sempre. E Dio Mammona. Va bene, era tutt'altro che da eleggere un Papa così. Eppure guardate, una volta eletto Papa, un mio caro amico sacerdote è andato a Roma e ha preso tutti i discorsi fatti dal Papa Alessandro Borgia. Una meraviglia di fede e di perfezione. Non c'è un errore dentro. Ma come ha fatto un uomo così, fatto Papa solo per interessi, non sbagliare, non dire qualche cavolata, almeno in fatto di fede e di morale, no? Perfetti. Perché non li comunicano? Perché non li fanno sapere queste cose? Perché c'è il demonio che non lo permette? Perché vuole fare i suoi interessi? Guardate che è una meraviglia, sapete questa? Una meraviglia che si può constatare, che si può provare. Una volta eletto Papa, non ha più sbagliato niente in fatto di fede e di morale. Dopo, che sia l'inferno, che sia il paradiso, io non lo so. Può darsi anche che sia l'inferno. Però non ha sbagliato il segnale. E questo è il miracolo dei miracoli che può succedere, è vero o non è vero? Ditemelo. E queste sono storie. Questi si possono constatare. Questi si può andare a leggere. Ma se ne guarda bene. Se ne guarda bene il demonio di farli pubblicare, di farli leggere queste cose. Perché vuole ingannarci. E adesso tutta la stampa è in mano da Satana, tutta. Tutta. Lì fuori di discorsi del Papa, guardate. Tutta. Ci sono anche i cardinali, ci sono anche i vescovi che sono corrotti. E non sono infallibili loro. E solo il Papa è infallibile. È solo il Papa. Però quando il Papa dice una parola, sentiamo tutti che è verità. Però siamo in un momento veramente tragico, sapete? Veramente tragico. Che sembra addirittura che il male sia più forte del bene, invece non è vero. Il bene vincerà. Perché Dio, Dio non può sottostare. Vedete, perciò confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri come già fate. Si vede chiaro. Anche qua, che cosa è oggi? Non ci confortiamo a vicenda? Con la verità. Perché è la verità che vi farà liberi, sapete. Non sono gli inganni, non sono le scritte dei giornali, le scritte delle riviste, i grandi paroloni. E preghiamo, noi abbiamo questa grande forza, la preghiera. È la nostra forza. Adesso il Signore non chiede altro, perché non possiamo parlare. Non possiamo dire, anch'io, vedete, vi trasmetto la verità, ma in quanti posti, pochi, al confronto di quello che è l'umanità, no? Pochissimi. Però il Signore vuole così. Un po' l'ha sottoscritto, un po' un altro, un po'. Quelli che lui ha scelti, e ce ne sono tanti in questo momento, sapete. Grazie a Dio ce ne sono tanti che stanno trasmettendo la verità. Ecco, sappiate, per essere sicuri che trasmettono la verità, che non siano dall'altra parte, guardate due cose. Se sono, come dire, obbedienti al Papa, se osservano la legge, e se sono devoti della Madonna, perché la devozione è la Madonna, sapete, che è la grande intercedittrice per noi. E dobbiamo pregare. Pregare anche per gli altri, perché non hanno voluto. Quando io penso a tutti quei 2/3 dell'Asia che saranno distrutti. Saranno distrutti, deserto rimarrà. Deserto. Perché l'hanno rifiutato. Hanno rifiutato la salvezza. I nostri missionari erano arrivati, come ho detto, in Cina, nell'India, dappertutto là. Li hanno rifiutati, li hanno ammazzati e non li lasciano. E allora che cosa farà il Signore? Li distruggerà. Li distruggerà tutti, non rimarrà niente, sapete, niente, neanche una pianta, neanche un albero, niente. Io ho chiesto a uno scienziato, un professore, no? Che ha detto, ma dico, ma come può, dove c'è una città, dove c'è un campo, dove ci sono alberi così, essere ridussi a deserto? E questo professore mi ha detto, ecco l'atomica, con 6.000 gradi di calore brucia tutto, brucia anche le case, brucia gli alberi, brucia l'erba, brucia tutto. Me l'ha spiegato proprio questo professore universitario, era. Perché io ho voluto andare anche a fondo, perché a me piace andare a fondo delle cose, non rimanere alla superficie così. Non sono una che accetti le cose molto semplicemente, sapete, io sono una che mi do conto delle cose, voglio sapere anche quello che è possibile sapere, si intende. E questo professore mi ha detto, no, dici, con 6.000 gradi di calore. Anche le case vengono distrutte. Vengono distrutti gli alberi, viene distrutto tutto. Resta deserto. 2/3 dell'Asia erano così. Hanno rifiutato Cristo. Hanno rifiutato la salvezza. Sono andati i missionari, hanno parlato, hanno predicato. Ci hanno rimesso la vita tanti, tanti martiri. Quello che non è successo della Russia, vedete? La Russia era atea, si sapeva già. Si sono convertiti. È caduto il comunismo, è caduto l'ateismo. Adesso non possono praticare le... Ecco là, la Russia si salverà. La Russia si salverà. Ma tutte quelle repubbliche a sud della Russia che ancora non esistevano, e insomma, dove sono queste repubbliche a sud della Russia? Oh, adesso sono venute fuori tutte, no? Tutte, no. Sono tutte musulmane.
Sì.
Tutte. E dicevo, ma è possibile? Dicevo io dentro di me. Perché non sono una sprovveduta, non sono una che crede a occhi chiusi, io sapete, no? Sono sempre andata a fondo delle cose, sempre ho cercato di capire, di chiedere, di informarmi. E poi, siccome non sono un tipo emotivo, io non sono emotivo per niente. Sono sempre sangue freddo, come dire, anche nelle situazioni più impensate così. Non mi lascio mai sopraffare dall'emozione, mai. Mai. E allora mi davo ragione, dico, ma per Bacco, anche non ho una grande cultura, ma almeno maestra elementare lo sono, diplomata in pianoforte e in canto corale anche, insomma non sono proprio una sprovveduta, dico, no, vado a fondo delle cose, sono andata io a fondo delle cose, anche con professori che ho chiesto, e tutti mi hanno dato le spiegazioni più esatte, mi hanno detto, è così. Ora, voi siete liberi di credere o non credere, per carità, vedete, ho mai chiesto a qualcuno di voi se mi credono? Mai. Mai ho chiesto a nessuno. Io ho il compito di trasmettere la verità. Va bene? Il mio compito è questo, trasmettere la verità. Poi, voi siete liberi di credere o non credere, siete liberi di andare a fondo o no. Poi risponderete davanti a Dio, non davanti a me, per carità. Io non sono niente, sono una voce che trasmette, basta, come questo microfono. Però dovete rendere conto a Dio, quello sì, quello sì. Perché se avete avuto la buona volontà ed ispirazione di venire a sentire la parola di Dio, dopo, per forza dopo il Signore vi richiede, no? Perché se l'avevi sentita, l'avevi ascoltata, e allora state. Siete, però siete liberi, ricordatevi, il Signore ci ha creati liberi, liberi di dire di sì, liberi di dire di no, liberi di accettare, liberi di non accettare. Non sono io che vi devo giudicare, per carità, la vita, ci mancherebbe anche quello. Io solo ho solo questa missione qui, di trasmettere la verità. Basta. Quando io ho trasmesso la verità ho fatto il mio dovere, ho fatto quello che il Signore vuole. Dopo resto sta a voi. Vi leggo anche questo. Vi preghiamo poi, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro, per esempio i sacerdoti. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, senza disciplina. Confortate i pusillanimi, quelli che hanno paura, i pusillanimi vuol dire. Confortiamoli. Sostenete i deboli, quelli che vacillano un po', quelli che temono, quelli che non hanno gran forza. Siate pazienti con tutti. Oh, la pazienza. Gesù e dice patiens et multe misericordia, vero? È paziente e di grande misericordia. L'aggettivo paziente deriva dal verbo pato, patens, passo su pati, che vuol dire soffrire, il saper sopportare. La pazienza è la virtù che ci fa sopportare. Guardate, nessuno trova l'ideale né nel marito, né nella moglie, né nei figli. C'è sempre qualche cosa che di negativo, no? Il saper sopportare, il saper accettare, il saper dire ma andiamo avanti, tiriamo avanti, vogliamoci bene, vero? Amiamoci gli uni gli altri come Dio ci ha amati. Questo è importante. Qui sottiamo, correggete gli indisciplinati. Certo, vanno corretti, vanno a dire guarda, non va bene questo. Confortate i pusillanimi e quelli che hanno paura. Sostenete i deboli. Siate pazienti con tutti. Guardatevi da rendere male per male ad alcuno, guai. Ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti. Ma la gioia che ci aspetta il paradiso. Oh, no. Tanto è il bene che mi aspetto con i tenami di letto, vero? Ma se pensiamo... Pensate che il paradiso non tramonterà mai, sapete? Miliardi e miliardi di anni e poi ricomincia da capo. Ma chi ce la fa fare di perderlo? Ditemelo. State sempre lieti, pregate incessantemente. E guardate che pregare incessantemente non vuol dire dire Padre nostro, l'Ave Maria, bellissime preghiere, gloria. Ma vuol dire parlare col Signore. Devo fare questo lavoro, senti Signore, aiutami perché qua se no io pesto tutto e rovino tutto. Senti Signore, devo affrontare questa persona, guarda, aiutami tu a dire le parole giuste. Ma questa è la preghiera. Devo fare questo lavoro, Signore, aiutami perché se no io rovino tutto qua. E se rovino dopo sono guai. E avanti di questo genere. Devo fare la pulizia della casa, dammi un po' di forza che sono non ho più forza. Oppure ho male, Signore aiutami a sopportare il male. Guariscimi un po'. Tutto! Ma parlate col Signore da mattina a sera così. Non occorre mica di grazie per il Padre nostro, l'Ave Maria, gloria, eccetera, tutte bellissime preghiere per carità. Ma parlate col Signore, questa è la preghiera di tutto il giorno. Dice, in ogni cosa pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Quanti dicono io so storie, dicono così, parlano così i preti perché devono parlare. Quando parlano però è perché anche i preti, poveretti, dovete pregare molto per i sacerdoti, sapete. Pregate per il Papa che abbia la forza di gridare sempre la verità come la Gianna fa e che sia sostenuto dal Signore perché ha tante sofferenze. No? Pregate poi per tutti gli altri perché non perdano la testa. Perché non sono infallibili, né vescovi, né cardinali, né preti, eccetera. E adesso c'è una ventata di male, c'è una ventata di falsità, c'è un attacco satanico talmente grande che bisogna che preghiamo proprio tanto per i sacerdoti, perché sono più in pericolo di tutti. E sono loro che ci danno la soluzione. Sono loro che dicono questo è il mio corpo, questo è il mio sangue e c'è la Santa Messa. Se non ci fossero le Sante Messe, questo mondo andrebbe in rovina subito, sapete? Se non ci fosse chi ci dice io ti assolvo dei tuoi peccati, non importa se anche lui magari è un peccatore, non ha nessuna importanza. È Gesù che in lui, in quel momento, ci dà la soluzione. Guardiamo questo. Viviamo di fede, l'uomo giusto vive di fede, vero? Dice la Sacra Scrittura. L'uomo giusto vive di fede. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Certo, noi abbiamo l'uso della ragione, il Signore ci ha dato l'intelligenza. Non possiamo mica ricevere tutto come bere tutto, no, guardiamo prima, esaminiamo ogni cosa, dice. Ci ha dato la testa a posto, ci ha dato i comandamenti a posto, apposta il Signore, ci ha dato quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare. Ecco, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. E il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Perché guardate che tutti arriviamo alla morte e tutti dobbiamo rendere conto a Dio. Colui che vi chiama, è Gesù, è fedele e farà tutto questo. Fratelli, pregate anche per noi. E poi dice salutate i fratelli. È poco bella questa. E pensate che è la prima lettera di Tessalonicesi. L'avete tutti, io penso, nella Bibbia. Quante volte l'avete letta, ditela. E abbiamo queste ricchezze. Io, sapete, quando devo venire qua a trasmettere, io prego sempre, dico sempre, Signore, mi fai dire quello che vuoi tu, no? Tanto sei tu che parli, io trasmetto solo, non so, ti presto solo la voce. Però, cioè, fammi trovare quello che vuoi tu. Io prego, apro, mi fa trovare. Tutte le volte è così. Perché io ho fede, questa è la sua parola. Non vi parlo del mio, perché io non ho nessuna parola, non ho niente da dirvi. Io vi trasmetto, io sono qua, la mia missione è solo quella di trasmettere la verità. Ho cercato di farla tutta la vita, di farvi adesso, sapete, sono vecchia ormai. Però finché lui vuole, finché mi dà vita, finché mi dà un po' di voce, io mi adeguo a trasmettervi la verità. La verità che vedete, la potete trovare tutti. In casa avete la Bibbia, no? Guardate la prima lettera ai Tessalonicesi. Andatevela a rileggere. Vedete se non è vero. Io ve l'ho letta, ve l'ho commentata, perché vabbè. Siamo d'accordo?
Sì.
Allora vi saluto caramente, vi auguro una buona Quaresima.
Grazie.
Ma voi avete il rito San Giuliano come noi, allora sì, cominciamo sì. Domenica, ve la auguro lo stesso, una buona Quaresima. E cercate di leggere ogni giorno un po' di Sacra Scrittura, di queste lettere, il Vangelo. Guardate, viviamo di questo. Qua non siamo ingannati, qua siamo sicuri che c'è la verità. Quello che ci dicono, quello che ci scrivono, che può essere anche vero, può essere buono, può essere buono. Ma qui c'è la verità. Qui c'è la parola di Dio. Qui c'è, con sicurezza proprio, trasmette il Signore. Va bene? E sia lodato Gesù Cristo.
Bravo Signore.
È lui che è bravo, vero? Grazie di questo, Grazie tante. Adesso me ne vado perché ho fatto la cavolata oggi.